Un caro benvenuto, signore e signori. Diamo inizio a questo secondo appuntamento del ciclo Le forze che muovono la storia, i cercatori. Veniamo dal precedente incontro con Nietzsche, uno dei cercatori controversi che segnano comunque anche il nostro tempo e la nostra mentalità. Se si è concluso con una sorta di rinuncia a quella corrispondenza cercata e desiderata nella sua esistenza, come giudizio sul suo tempo e sul suo mondo, l'incontro di oggi con Fyodor Dostoevskij da una parte ci porta un attimo indietro, perché come alcuni critici interpretano, dicono, già Dostoevskij aveva penetrato quel mondo buio, solitario e profondo che Nietzsche ha poi guardato, ma ha fatto come un passo più in là. Il tema di questa sera è la battaglia nel cuore dell'uomo, proprio in questo io così fragile ma così capace anche di male e così potentemente attratto dalla domanda su tutte le cose, sul significato della vita, su questi grandi misteri che circondano l'umano esistere, è un grande inno, è una grande profezia appunto su la negazione e l'affermazione dell'umano. Ma lo ascolteremo nella lettura teatrale magistrale di Massimo Popolizio e nella introduzione e dialogo che il professor Uberto Motta, al quale adesso immediatamente cedo la parola, docente di letteratura italiana nell'Università di Friburgo in Svizzera, la cattedra di Gianfranco Contini, e ci aiuterà a introdurre. Dunque a lui cedo la parola, a Uberto Motta, lo ringraziamo, che ha collaborato anche alla stesura e alla scelta dei testi. Grazie.
Buonasera a tutti e ben trovati. L'incontro di questa sera vorrebbe essere innanzitutto e nient'altro che una testimonianza di gratitudine, una testimonianza di ammirazione sconfinata nei confronti di un uomo che con i suoi romanzi e i suoi racconti ci consegna ogni giorno tutti gli strumenti e tutti gli stimoli per essere all'altezza del nostro destino, per non essere tiepidi, meschini, paurosi di fronte all'incalzare della realtà e della vita vera. Come quelle scientifiche, anche le rivoluzioni letterarie modellano in profondità l'immagine che l'umanità si forma di sé medesima e del mondo. E allora è solo per una forma di timidezza o di pavidità che accanto a quella copernicana o a quella newtoniana noi non collochiamo la rivoluzione dostoevskiana, ma la sostanza non cambia. Quest'uomo, con i suoi libri, con le sue migliaia di pagine, ha mutato per sempre il corso dei nostri pensieri sulla nostra stessa natura. Vi inviterei allora a provare a catalogare, a rubricare i brani che tra poco ascolteremo intorno a tre semplici parole: il cuore, la libertà, il mistero. Questioni o concetti, se ci pensiamo bene, tutt'altro che astratti, poiché si tratta di questioni o concetti con cui ciascuno quotidianamente è chiamato a confrontarsi, in bilico tra l'invadenza del male e la tensione irriducibile alla felicità. Eppure sono questi, la libertà, il mistero, concetti che perfettamente definiscono quel che larga parte dell'educazione oggi alla moda vorrebbe rimuovere o censurare: il dramma della nostra vocazione, della nostra destinazione, della nostra costituzione. Ritagliare da tutto quello che Dostoevskij ha scritto una antologia fruibile in una quarantina di minuti è operazione che facilmente potrebbe parere stupida o temeraria. Poiché un pochino ho collaborato anch'io a questa operazione e poiché sono qui, vi dirò che sono pronto a prendermi dello sciocco o dell'incosciente, ma mi sembra che i brani che abbiamo selezionato posseggano una tensione e una coerenza formidabili. Da un lato, con ironia e amarezza, Dostoevskij registra nei testi che sentiremo l'inconsistenza, la banalità, la superficialità volgare e arrogante di quanti pensano di poter ridurre l'uomo e la vita alle misure quantitative di essa. Ma la carne, le viscere, ci insegna questo nostro fratello maggiore, non sono soltanto massa, non sono soltanto chili, centimetri, sono anche un fremito, un palpito, una scossa, qualche cosa che non è riducibile alla logica deterministica del positivismo, alla dialettica algebrica, all'astratto moralismo. Permettetemi di puntualizzare un paio di date. La parabola di Dostoevskij corre all'incirca tra il 1846 di Povera gente e il 1880 dei fratelli Karamazov, con un picco intorno alla metà degli anni 60, che sono poi gli anni dell'Idiota e di Delitto e Castigo. Nel 1842 è l'ultimo volume del corso di filosofia di Auguste Comte, dove si sostiene la natura esclusivamente biologica e sociale, cioè pratica, della natura umana, e si espunge come astratta chimera ogni ipotesi di altro genere. Che le due esperienze siano fortemente connesse, contrastivamente connesse, è indubitabile. Questa è la prima verità o esortazione di Dostoevskij. Amare la vita tutta intera, sono le parole di Alyosha Karamazov, più della logica risoluzione di essa vita a un pensiero, a un teorema, a un sistema di postulati. Amare la vita più di ogni sua metamorfosi o trasformazione che ne rimuova i drammi, le inconcludenze, gli errori. Meglio sbagliare da vivi che ridursi a manichini perfetti. E allora questa è la domanda con cui ascoltare i testi che tra poco affronteremo. Cosa c'è dentro questa vita intera che la renda davvero preferibile al niente, al mondo dorato delle utopie del progresso? Dostoevskij non si fa e non ci fa alcuno sconto. Con una lucidità impressionante definisce il cuore dell'uomo, e dunque la vita stessa, un campo di battaglia, un luogo di tensione inesorabile, è il titolo del nostro incontro. Definisce, cioè, ogni istante dell'esistenza il momento di una opzione decisiva. Si tratta della nostra libertà. Questo è il privilegio che rende la vita bella, anche se difficile. O forse bella proprio perché difficile. Una vita che, ammette Dostoevskij, si compie autenticamente, cioè risponde autenticamente al proprio bisogno, quando di fronte alla gioia, di fronte alla bellezza, di fronte all'amore, si commuove, capitola e si inginocchia. Gioia, bellezza e amore sono tre dati costitutivi essenziali nella visione di Dostoevskij. Questo è ciò che rende la vita meglio del niente, non le idee nobili o le cose utili e perfette, ma quello per cui al cuore viene spontaneo mettersi in ginocchio. Il sorriso, affascinante, puro, non sciocco, non maligno, non perverso, di un uomo che abbia saputo conservarsi nell'animo bambino. La bellezza infinita che ci circonda, del sole che nasce come dell'erba che cresce. L'amore, vigile, umile, attivo. L'amore che si trasforma in pietà per ogni indifeso. Ho lasciato per ultima la questione più difficile, che sentiremo evocare nei testi, la questione di Dio. Sentiremo anche questa sera il famoso brano Dai demoni sull'ateismo assoluto, più rispettabile, dice Dostoevskij, dell'indifferenza mondana, perché, sono le sue parole, L'ateo assoluto sta sul penultimo gradino della più perfetta fede, mentre l'indifferente non ha più niente, tranne la paura. Questo è il male, della nostra come di ogni epoca, l'indifferenza, l'accidia di chi rimane sempre tiepido, di chi non si lascia mai andare, di chi vive con i remi in barca, di chi sta ai piedi della scala, senza accettare la sfida che la nostra stessa natura, zeppa di desideri e di domande, ci pone. Ma le pagine di Dostoevskij, spero che sia la nostra esperienza questa sera, sono lì apposta, sembrano servire proprio per questo, perché noi si viva sempre accesi, accesi di passione e interesse per la realtà che ci viene incontro. Il mio augurio, dunque, è che la voce di Massimo Popolizio possa risuonare per me e per noi, ancora una volta, anche questa sera, come una sveglia, come un rinnovato invito a quella vigilia che solo per Dostoevskij è vita vera. La vita come vigilia. Buon ascolto.
Ma la volontà in sostanza non esiste neppure. Già ora la scienza è riuscita a anatomizzare l'uomo così bene che già ora ci è noto come la volontà e il cosiddetto libero arbitrio altro in realtà non siano che... Io voglio proclamare che la volontà, poi sa il diavolo da che cosa dipende la volontà. Allora mi sono ricordato della scienza, appunto, e così io mi sono inceppato. Di fatto, se davvero si trovasse, poniamo, quando che sia, la formula di tutti i nostri volori e capricci, cioè da cosa dipendiamo, secondo quali precise leggi procedano e come precisamente si affermino, dove tendano nel tale qual'altro caso e via dicendo, sia dico una vera e propria formula matematica, e allora l'uomo cesserebbe magari subito di volere, no? Anzi, cesserebbe senza meno. Perché che sugo ci sarebbe a volere secondo una tabella? Anzi, addirittura diventerebbe un tasto d'organo o qualcosa del genere. Che cos'è infatti un uomo senza desideri? Senza voglia, senza volontà, se non un tasto d'organo. Immagina nei nervi, lì, nella testa, perché i nervi sono nel cervello, e che vadano al diavolo i nervi, perché lì ci sono una specie di codine, le codine dei nervi, appunto. E a volte quelle si agitano. E quando guardo qualcosa io con gli occhi, ecco che quelle codine cominciano ad agitarsi e appare l'immagine. Ma non subito, passa un attimo, un secondo, e poi compare una specie di momento. Cioè, non un momento, perché va dal diavolo anche il momento, ma un'immagine, cioè un oggetto, oppure un avvenimento, e che vada al diavolo anche l'avvenimento. Ecco perché io vedo e poi penso per via delle codine, e non già perché io ho un'anima e sono fatto a immagine e somiglianza, no, quelle sono tutte fandonie. Questo, fratello mio, me l'ha spiegato Michael ieri e mi ha semplicemente messo il fuoco addosso. È magnifica, Alyosha, questa scienza. Sta nascendo un uomo nuovo, io questo lo capisco. Tuttavia mi dispiace per Dio. Ma comunque è una buona cosa, disse Alyosha, che mi dispiace di perdere Dio. È la chimica, fratello, la chimica. Non c'è niente da fare, reverendo, fatevi un pochino più da parte perché sta arrivando la chimica. E Rakitin non ama affatto Dio, non lo ama, non lo ama per niente, questo è il punto dolente, tutti quelli come lui. Ma lo nascondono, mentono, fingono. Hai intenzione di professare questo quando ti occuperai di critica? Chiese Alyosha. Se lo facessi apertamente, non me lo consentirebbero. Ma che ne sarà degli uomini allora? Senza Dio, senza vita futura. Dunque, sarebbe tutto permesso, continuò Alyosha. Si potrebbe fare tutto. Vi farò vedere certi libretti dove accade tutto, perché è l'ambiente che divora, punto e basta. E questa è la loro frase preferita. Da ciò ne consegue direttamente che, se la società verrà organizzata normalmente, di un colpo anche tutti i delitti scompariranno, in quanto non ci sarà nulla contro cui protestare e tutti in un sol colpo diventeranno dei giusti. La natura non viene presa in considerazione. La natura viene bandita. La natura non c'entra. Per loro è l'umanità che, sviluppandosi lungo un percorso storico vivo, alla fine si trasformerà in una società normale, un sistema sociale, uscendo da una qualsiasi mente matematica, potrebbe subito organizzare tutta l'umanità e in un attimo renderla giusta, senza peccato, al di fuori di un qualsiasi processo storico vivo. Ed è per questo che loro istintivamente detestano così tanto la storia. Nella storia non ci sono solo assurdità e stupidaggini. E allora tutto si spiega unicamente in base alla stupidità. Ed è sempre per questo motivo che non amano il processo vivo della vita. Non occorre, no, un'anima viva. L'anima viva della vita ha delle esigenze. L'anima viva non obbedisce alla meccanica. L'anima viva è sospettosa. L'anima viva è retrograda. Mentre qui non ci sarà di certo puzzo di carogna, perché l'anima la si può fare di caucciù. Non sarà viva, sarà senza volontà, sarà schiava, non si ribellerà certo. La natura vuole vita. Lei non ha ancora compiuto il suo processo vitale, no, ancora è presso per il cimitero. Con la sola logica è impossibile saltare al di là della natura. La logica prevede tre casi, mentre invece ce ne sono un milione. Tagliar via l'intero milione e ridurre il tutto alla sola questione del comfort, questa è la risoluzione più semplice del problema. Ed è vergognosamente chiara. E non c'è nemmeno bisogno di star lì a pensare. L'importante è che non bisogna pensare. Tutto il mistero della vita trova posto in due fogli stampati. La bellezza è una cosa tremenda e spaventosa. Tremenda perché è indefinibile e non si può definire, perché Dio non ha posto che enigmi. Qui le sponde si congiungono, in cui tutte le contraddizioni convivono. Io, fratello mio, ho ben poca istruzione, ma ho pensato molto a queste cose. Troppi sono i misteri, troppi enigmi opprimono l'uomo sulla terra. La bellezza. Io non sopporto che un uomo, magari di cuore elevatissimo e di alto intelletto, cominci con l'ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. Ma più terribile ancora è il caso di chi, avendo già nell'animo l'ideale di Sodoma, non ripudia l'ideale della Madonna e il suo cuore ne arde, ama, ne arde per davvero. È vasto, è troppo vasto l'uomo. Io lo restringerei. Ci si raccapezza il diavolo, ci si raccapezza. Quello che alla mente pare come una vergogna, invece, è bellezza per il cuore. E allora è forse Sodoma la bellezza? Beh no, è orribile che la bellezza sia una cosa non solo tremenda, ma anche misteriosa. Qui il diavolo lotta con Dio e il campo della battaglia sono i cuori degli uomini. Come mai la mia cagna preferita zoppica? Gli risposero che appunto quel tal ragazzo aveva tirato un sasso e l'aveva ferita ad una gamba. Ah, sei stato tu, eh? E il generale lo squadrò da capo a piedi. Prendetelo! Lo presero, lo strapparono alla madre e passò tutta la notte in guardina. La mattina, appena giorno, il generale parte per la caccia in grande parata, monta a cavallo e intorno a lui ecco la muta dei cani, ecco i suoi bracchieri, i suoi parassiti, i cacciatori, tutti a cavallo. Si raduna la servitù perché assista alla punizione e davanti a tutti c'è la madre del ragazzo colpevole. Tirano fuori il ragazzo dalla cella. È una giornata d'autunno, fredda, buia, nebbiosa, ottima per la caccia. Il generale ordina di spogliare il ragazzo. Lo denudano completamente. Il bambino trema. È instupidito dallo spavento. Non ha il coraggio di dire una parola. Fatelo correre, comanda il generale.
Corri, 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 corri!
Gli gridano i bracchieri. E il ragazzo corre. Piglialo, urla il generale. E gli lancia dietro tutta la muta dei suoi levrieri. Gli dette la caccia sotto gli occhi della madre e i cani fecero a pezzi il ragazzo. Pare che a carico del generale fosse poi preso il provvedimento dell'interdizione. Ebbene, cosa dovevano fargli? Fucilarlo? Fucilarlo per soddisfare la morale? Dai, dimmi, dimmelo tu, Alyosha.
Sì,
fucilarlo! Disse piano Alyosha, alzando gli occhi e guardando il fratello con un sorriso strano e stiracchiato.
Bravo! Urlò Ivan entusiasta. Ma guarda un po' la scelta. Anche tu dunque hai un piccolo demone nel cuore, Alyosha Karamazov.
E io ho detto una sciocchezza, mamma. Proprio così, mamma, gridò Ivan. Sappi che le sciocchezze sono più che necessarie sulla terra.
Sulle sciocchezze è basato il mondo. E forse senza di esse nel mondo non sarebbe mai accaduto nulla.
So quello che dico. Io ho preso solo l'esempio dei bambini perché il risultato sia più evidente. Dalle altre lacrime umane, delle quali è imbevuta tutta la terra, dalla crosta fino al centro, io non dirò nemmeno una parola. Io ho limitato apposta il mio tema. Io sono una cimice. E confesso, con tutta umiltà, che non riesco a capire perché il mondo sia congegnato in questo modo. Gli uomini stessi, dunque, sono dei colpevoli, no? Avevano avuto il paradiso, hanno voluto la libertà e hanno rapito il fuoco dal cielo, sapendo bene che sarebbero diventati degli infelici. Quindi non c'è ragione di compiangerli. Ah, secondo la mia povera intelligenza terrena euclidea, so soltanto che la sofferenza esiste e che i colpevoli non esistono, che ogni cosa deriva semplicemente e direttamente da un'altra parte, che tutto scorre e tutto si equilibra. Ma queste non sono che sciocchezze euclidee. Io so bene che non posso accontentarmi di vivere in base a simili sciocchezze. La cosa mi importa che non esistono i colpevoli, che ogni cosa derivi semplicemente e direttamente da un'altra e che io lo sappia. Io ho bisogno di un compenso, se no mi consumo. E di un compenso non nell'infinito, chissà dove, chissà quando, ma qui, sulla terra. E voglio vederlo con i miei occhi. Oh, io ho creduto. E perciò voglio vedere anche io. E se allora sarò già morto, mi devono resuscitare. Perché se tutto accadesse senza di me, sarebbe una cosa troppo avvilente. Non ho mica sofferto per concimare con le mie colpe e le mie sofferenze un'armonia futura in favore di chissà chi. Io voglio vederlo con i miei occhi. Io, il daino che ruzza accanto al leone e l'ucciso che si rialza e abbraccia il suo uccisore. Voglio esserci anch'io. Quando tutti sapranno finalmente perché le cose siano andate così. Su questo desiderio si fondano tutte le religioni della terra. E io credo. Ma i bambini? Credete in Dio? Buttò lì ad un tratto Nikolai Stavrogin. Credo, rispose il monaco. Perché è detto che se credi e comandi alla montagna di smuoversi, la montagna si smuoverà. E scusatemi per la sciocchezza, vi voglio domandare per curiosità, la smuoverete voi la montagna o no?
Se Dio comanderà, la smuoverò, proferì piano e contenuto il monaco Tishon, cominciando di nuovo a tenere bassi gli occhi.
Dico voi, proprio voi, in premio della vostra fede in Dio, continuò Stavrogin.
Sì, può darsi che la smuova. Può darsi, non c'è male, però ne dubitate ancora. Ne dubito per l'imperfezione della mia fede.
Ah, come voi, anche voi credete imperfettamente.
Sì, forse non credo neanch'io con la dovuta perfezione, rispose il monaco Tishon. Non l'avrei mai supposto a vedervi. E Nikolai lo abbracciò con lo sguardo, con una meraviglia già del tutto spontanea, che però non armonizzava affatto col tono ironico delle domande precedenti. Tuttavia, credete di smuoverla almeno con l'aiuto di Dio, e questo non è poco, almeno, dico, volete credere, no? E accettate l'idea della montagna alla lettera, è un buon principio.
Ho notato che i nostri leviti di avanguardia hanno una forte inclinazione verso il protestantesimo, ma voi di certo siete anche cristiano. Nikolai Stavrogin parlava in fretta, le parole scorrevano, ora serie, ora ironiche.
Io non mi vergogno della tua croce, o Signore, proferì Tishon quasi con un soffio, con un sussurro appassionato e chinando ancora di più la testa. E si può credere nel diavolo senza credere in Dio? Rise Stavrogin. Altro che, succede di continuo.
Tishon alzò gli occhi e sorrise. E io sono convinto che una fede simile la troviate sempre più rispettabile dell'ateismo assoluto,
scoppiò a ridere Stavrogin.
No, al contrario. L'ateismo assoluto è più rispettabile dell'indifferenza mondana, rispose Tishon, gaio, bonario, anche solo in apparenza. L'ateo assoluto sta sul penultimo gradino della più perfetta fede. E non si sa se la varchi o no, mentre l'indifferente non ha più nessuna fede, tranne la cattiva paura ed anche quella di rado, se è un uomo sensibile. Ah, avete letto l'Apocalisse?
Sì.
Vi ricordate dell'angelo della chiesa di Laodicea che dice...
Sì, mi ricordo.
Avete qui il libro? Stavrogin si affrettò stranamente e si inquietò cercando con gli occhi il libro lì sulla tavola. Ecco, io desidero leggervi questo passo.
Oh, lo conosco, me lo ricordo, disse Tishon.
Ah, lo sapete a memoria?
Se lo sapete a memoria, ditelo.
E abbassò rapidamente gli occhi, puntò tutte e due le mani sulle ginocchia e si preparò con impazienza ad ascoltare. Tishon recitò, richiamandosi alla mente il passo parola per parola. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: questo verbo lo annuncia, testimone fedele e verace, principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, non sei né freddo né caldo. Ah, se tu fossi freddo o caldo, ma finché tu sei tiepido e non caldo né freddo, io ti rigetto dalla mia bocca. Tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che sei misero e povero e mendico e cieco e ignudo. uno dei detenuti, insieme ad una sentinella, se ne tornò alla fortezza per prendere certi attrezzi. Un altro si diede a preparare la legna e a metterla nella fornace. Raskolnikov uscì dal deposito e raggiunse la riva. Sedette sulle travi ammucchiate accanto al deposito e si mise a guardare il fiume, basso e deserto. Dalla sponda piuttosto alta gli si apriva dinanzi un'ampia veduta. Dall'altra riva, piuttosto lontana, s'udiva appena un canto. Laggiù, nell'immensa steppa bagnata dal sole, aleggiavano appena visibili le tende dei nomadi. Laggiù era la libertà. Raskolnikov sedeva e guardava senza muoversi, senza staccare lo sguardo. Il suo pensiero passava dalle fantasticherie alla pura contemplazione. Non pensava a nulla, ma una sorta di angoscia lo agitava e lo tormentava. All'improvviso, accanto a lui, apparve Sonia. Gli si scostò con un passo appena udibile e gli si sedette accanto. Oh, era ancora molto presto. La frescura mattutina non era ancora smorzata. Sonia indossava la sua vecchia e povera mantellina e lo scialle verde. Il volto di lui portava i segni della malattia. Era smagrito, pallido ed emaciato. Lei gli sorrideva con affetto e con gioia e, secondo la sua abitudine, gli pose timidamente la mano. Gli protendeva sempre timidamente la mano, a volte persino non gliela porgeva, come se temesse che egli potesse respingerla. Lui le prendeva sempre la mano con una sorta di repulsione. In genere la accoglieva sempre con stizza. Alle volte taceva ostinatamente per tutta la durata del loro incontro. Capitava che Sonia tremasse dinanzi a lui e se ne andasse profondamente avvilita. Ma adesso le loro mani non si distrussero. Egli le lanciò un'occhiata rapida e di sfuggita e non disse nulla e abbassò gli occhi a terra. Erano soli, nessuno li vedeva. In quel momento la guardia di scorta si era voltata. Come accadde, lui stesso non lo sapeva. Ma all'improvviso fu come se qualcosa l'avesse afferrato e buttato ai piedi di lei. Piangeva, la abbracciava le ginocchia. In un primo istante Sonia si spaventò terribilmente e il suo volto divenne mortalmente pallido. Beh, anche lei balzò in piedi e tremando lo guardò. Ma subito, in quello stesso istante, comprese ogni cosa. Nei suoi occhi risplendette una sconfinata felicità. Aveva capito, e per lei ormai non c'era più dubbio alcuno, che lui l'amava. L'amava sconfinatamente e che finalmente era giunto il momento per... Volevano parlare, ma non ci riuscivano. Avevano le lacrime agli occhi. Entrambi erano pallidi, magri, ma in quei volti pallidi e malati già splendeva l'alba di una rinnovata, futura e completa resurrezione in una nuova vita. Li faceva risorgere l'amore. Il cuore di ognuno di loro racchiudeva infine moltissime infinite fonti di vita per il cuore dell'altro. Lui era risorto, lo sapeva. Sentiva pienamente, con tutto il suo essere rinnovato. E lei viveva soltanto della vita di lui. Beh, la sera di quello stesso giorno, quando avevano già chiuso i dormitori, Raskolnikov stava disteso sulla sua branda e pensava a lei. Quel giorno gli era sembrato persino che tutti i forzati, che fino a quel momento gli erano stati ostili, lo guardassero ormai in modo diverso. Era stato persino lui ad attaccare discorso con loro e quelli gli avevano risposto affabilmente. Adesso se ne ricordò, ma era dunque così che doveva essere. Non doveva forse cambiare tutto quanto proprio adesso? Pensava a lei, ricordò come l'aveva costantemente tormentata e fatta soffrire. Ricordò il suo visetto pallido, smagrito, ma adesso questo ricordo quasi non gli diede dolore. Sapeva con quale amore sconfinato avrebbe ripagato tutte le sofferenze di lei. Tutto, persino il suo delitto, persino la condanna e la deportazione, adesso gli sembravano in quel primo impulso una sorta di evento esteriore, quasi non fosse nemmeno capitato a lui. D'altronde, quella sera non poté pensare a lungo a una costanza di qualcosa, non riuscì a concentrare il pensiero su un punto preciso, non sarebbe stato nemmeno in grado di risolvere qualcosa consapevolmente, poteva solo sentire. Al posto della dialettica si faceva avanti la vita e nella coscienza si stava elaborando qualcosa di completamente diverso. Io ti sognavo quasi ogni notte. Ogni notte tu venivi da me e io piangevo su di te. E una volta sei venuta da me quando eri piccola. Ti ricordi? Quando avevi 10 anni e avevi appena incominciato a suonare il pianoforte, sei venuta con il vestitino corto, con delle scarpette graziose e con le manine tutte rosse. Quando eri piccola, a quel tempo, rammenti? Avevi le manine rosse, te lo rammenti? Sei venuta da me, ti sei seduta sulle mie ginocchia e mi hai abbracciato. E tu... bambina cattiva che sei, tu avevi potuto credere che io ti avessi maledetta, che ti avessi maledetta e che se fossi tornato io avrei potuto respingerti, ma io, ascoltami Natasha, io venivo spesso da te. La mamma non lo sapeva, nessuno lo sapeva. Qualche volta stavo sotto la tua finestra aspettando, talvolta rimanevo ad aspettare per mezza giornata in qualche portone vicino al tuo. Aspettavo nella speranza di vederti uscire per poterti vedere almeno da lontano. A volte avevi la candela accesa sulla finestra. E allora quante volte, Natasha, venivo sino a casa tua di sera per vedere almeno la tua candela, l'ombra dietro i vetri delle finestre, a benedirti per la notte. Perché si dovrebbe avere pietà? Mi dici? Sì. Non c'è motivo di avere pietà di me. Bisognerebbe crocifiggermi, mettermi in croce invece di avere pietà. Dai, e allora crocifiggimi, giudice, dai, crocifiggimi pure. E dopo avermi crocifisso, abbi pietà di me. Io stesso verrò da te per essere crocifisso, poiché non è l'allegria che io bramo, ma il dolore e le lacrime. Pensi forse, oste, che questo tuo mezzo fiasco mi abbia dato la dolcezza? Il dolore io cercavo in fondo adesso, il dolore e le lacrime, e l'ho assaporato, l'ho fatto mio, e avrà pietà di noi colui che di tutti ha avuto pietà e che tutti ha compreso. Egli è l'unico ed egli è anche il mio giudice. Verrà quel giorno e lui mi domanderà: dov'è quella figlia che si è immolata per una matrigna tisica e malvagia
e per dei bimbi piccoli che non le erano fratelli. Dov'è quella figlia che ebbe pietà del padre e suo terreno, un ubriacone impenitente senza provare orrore per la sua bestialità? E dirà: vieni, io ti ho già perdonato una volta, ti ho perdonato una volta. Siano perdonati anche adesso i tuoi molti peccati per il fatto che tu molto hai amato. E perdonerà la mia Sonia, la perdonerà, io so bene che la perdonerà. Poco fa, quando sono stato da lei, l'ho sentito nel mio cuore. E allora tutti giudicherà e tutti perdonerà, i buoni e i cattivi, i saggi e i mansueti. E quando avrà finito con tutti gli altri, allora apostroferà anche noi. Uscite, dirà, anche voi uscite, ubriaconi, uscite, deboli, uscite, uomini senza onore. E noi usciremo tutti senza vergogna e ci metteremo ritti dinanzi a lui e dirà: porci siete con l'effigie della bestia e della sua impronta, ma venite anche voi. E l'apostroferanno i saggi, lo apostroferanno coloro che hanno giudizio: Signore, perché mai accogliete anche costoro? Ed egli dirà: li accolgo, saggi, li accolgo come voi che avete giudizio, perché non uno di loro si è ritenuto degno di ciò. E tenderà verso di noi le braccia sue, e noi cadremo in ginocchio e scoppieremo in pianto, e tutto capiremo in quel momento, tutto capiremo, e tutti capiranno. Signore, venga, 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 il regno tuo. Fratello, in questi 2 mesi, nel mio intimo, mi sono sentito un uomo nuovo. In me è risorto un uomo nuovo. Era rinchiuso dentro di me, ma non si sarebbe mai manifestato se non fosse stato per questo colpo terribile. E non importa se dovrò trascorrere nelle miniere 20 anni a spaccare i minerali con il martello. Questo non mi fa affatto paura. Ho paura di ben altro. Ho paura che si allontani da me quell'uomo risorto. Anche lì, nelle miniere, sottoterra, ci si può trovare al proprio fianco il cuore umano di un ergastolano, di un assassino, e si può fare amicizia con lui, giacché anche lì si può vivere, amare e soffrire. Si può far rinascere e resuscitare in quell'ergastolano un cuore raggelato. Si può curarlo per anni e portare dal buio alla luce un'anima sublime, una coscienza sofferente. Si può dare la vita ad un angelo, resuscitare un eroe. E ce ne sono molti, a centinaia, e noi siamo tutti colpevoli per loro. Altrimenti perché avrei sognato quella creatura io, proprio in quel momento? Perché è povera quella creatura? Ah, è stata una profezia per me in quel momento, ed è per quella creatura che io sono pronto ad andare, perché siamo tutti colpevoli per tutti gli altri, per tutte le creature, perché ci sono i bambini più piccoli e quegli adulti. Sono tutte creature. Io ci andrò per tutti, poiché qualcuno ci dovrà pure andare, e io lo accetto. Ho pensato a tutto questo mentre mi trovavo fra queste mura scalcinate. Quelli sono molti, sono centinaia là sottoterra con i martelli in mano. Oh sì, staremo in catene, non ci sarà libertà, ma allora nel nostro grande dolore noi resusciteremo in quella gioia senza la quale l'uomo non può vivere, né Dio esistere, giacché Dio dà gioia. Questo è il suo grande privilegio. Ah, Signore, Signore,
che l'uomo si sciolga nella preghiera. Come potrei vivere sottoterra senza Dio? E se cacciassero Dio dalla terra, noi gli daremmo rifugio sotto terra. È impensabile che l'ergastolano viva senza Dio. Persino più impensabile che per un uomo libero. E allora noi, uomini del sottosuolo, dalle viscere della terra, innalzeremo un tragico inno a Dio, presso il quale è la gioia, e viva Dio, e la gioia, io lo amo. A Misha mancava quasi il fiato mentre pronunciava questo discorso sconclusionato. Era impallidito, le labbra gli tremavano e dagli occhi gli rotolavano lacrime sul viso. «La vita è ricca! C'è vita persino sottoterra!» ricominciò. «Tu non ci crederai, Alyosha? Quanta voglia io abbia di vivere! Quale brama di esistere e conoscere sia sorta in me proprio tra queste mura scalcinate! Che cos'è la sofferenza? No, non la temo, anche se fosse sconfinata. Adesso io non ho paura, prima sì. Sai, forse al processo io non risponderò nemmeno. E mi sembra di avere tanta di quella forza in quel momento da poter sconfiggere tutto, tutte le sofferenze, pur di poter dichiarare e dire a me stesso ogni istante «Io sono». Fra mille tormenti «Io sono». Al rogo io sono. Me ne sto attaccato alla colonna, ma esisto. Vedo il sole. E se non vedo il sole, so che c'è. E sapere che c'è il sole è già tutta la mia vita. Alyosha, mio cherubino, tutte queste filosofie mi ammazzano. Ma vadano al diavolo. Quando ero giovane, molto tempo fa, quasi 40 anni fa, io e padre Anfim giravamo tutta la Russia per raccogliere le offerte per il nostro monastero. Una volta passammo la notte sulla riva di un grande fiume navigabile insieme con i pescatori e vicino a noi venne a sedersi un giovane molto bello, un contadino, che dimostrava 18 anni e aveva fretta di prendere il suo posto di lavoro del giorno dopo e tirare l'alzaia di un barcone mercantile. Io vedevo che guardava davanti a sé con occhi limpidi e commossi. Era una notte di luglio, calda, serena, tranquilla. Da quel grande fiume si alzava un leggero vapore che ci rinfrescava. Qualche pesciolino guizzava rapido, gli uccelli avevano smesso di cantare, c'era un gran silenzio, tutto era stupendo e tutte le cose adoravano Dio. Solo noi due non dormivamo, io e quel giovane, e ci mettemmo a parlare della bellezza di questo mondo divino e del suo sublime mistero. Ogni filo d'erba, ogni scarabeo, la formica, l'ape dorata, tutti gli esseri, insomma, conoscono in modo davvero meraviglioso la propria strada, pur non avendo intelligenza, sono la testimonianza del mistero divino, il quale si esplica in loro continuamente. E allora io vidi che il cuore di quel caro ragazzo si era infiammato. Mi confidò che amava la foresta, gli uccelli del bosco, comprendeva ogni loro verso e sapeva rifarli tutti. «Non conosco nulla di più bello che stare nel bosco», mi disse. «Ma tutto è bello». «È vero», gli risposi. «Tutto è bello e buono, perché tutto è verità. Guarda il cavallo, questo nobile animale che vive accanto all'uomo, o il bove, triste ed austero, che gli dà il nutrimento e lavora per lui. Guarda i loro musi. Quanta mansuetudine, quanto attaccamento all'uomo, che spesso li picchia senza pietà. Quanta bontà e quanta fiducia e quanta bellezza nei loro musi. E poi è commovente pensare che loro non hanno nessun peccato, perché tutto al mondo è perfetto, tutto è innocente, meno l'uomo, e Cristo è con loro, prima che con noi. Ma è possibile, mi chiese il giovane, che Cristo sia anche con loro? E come potrebbe essere diversamente, gli risposi. Il Verbo è per tutti, ogni creatura, ogni essere, ogni fogliolina tende verso il Verbo, inneggia a Dio e piange le sue lacrime al Cristo, e lo fa senza saperlo, con il mistero della sua esistenza innocente. Nella foresta, gli dissi, vaga l'orso che è feroce, terribile, ma non ne ha nessuna colpa. E gli raccontai che una volta un orso andò da un grande santo, il quale faceva penitenza nella foresta, in una piccola cella. Questo grande santo, nel vederlo, si intenerì, uscì dalla sua cella, senza paura, e gli dette un pezzettino di pane, dicendogli, va, Cristo sia con te. E l'orso si allontanò, ubbidiente e mansueto, senza fargli alcun male. Allora il giovane si commosse nel sentire che l'orso se n'era andato senza fargli del male e che Cristo è anche con lui. Ah, ma com'è bella questa cosa, disse. Tutta l'opera di Dio è bella. E se ne stava lì, seduto, immerso in pensieri dolci e sereni. Vidi che aveva capito. Poi si addormentò accanto a me, di un sonno tranquillo e innocente. Dio benedica la giovinezza. E prima di addormentarmi, pregai per lui. Oh Signore, manda la pace e la luce a tutte le tue creature.
Registriamo con dispiacere questa sera l'assenza del poeta Franco Loi, che avrebbe dovuto accompagnarci nel commento a questi testi. Ma purtroppo Franco Loi, di cui subito sono felice di poter segnalare la bellissima raccolta antologica appena stampata da Einaudi, si è svegliato con la febbre e l'influenza e a malincuore ha dovuto rinunciare a partecipare alla nostra serata. E però, d'altro canto, registro con grande soddisfazione, con grande gioia, la presenza dell'aiuto questa sera di un vero specialista nella lettura e nell'interpretazione dei testi di Dostoevskij, qual è la professoressa Tatiana Kasatkina, che invito a raggiungermi qui sul palco. Tatiana Kasatkina è direttrice del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l'Accademia delle Scienze di Mosca ed è a livello internazionale tra i massimi esperti nella esegesi dell'opera di Dostoevskij. Tra il 2003 e il 2004 ha curato una edizione dei romanzi e delle opere dello scrittore russo in 9 volumi. Ma non è solo, se solo si può dire questo, una grandissima studiosa, una accademica di fama. È una donna di qualità straordinarie, come dimostra agevolmente la raccolta di interventi uscita qualche settimana fa, che segna il suo esordio presso il pubblico italiano. È il libro che qualcuno magari ha visto all'ingresso, Dal paradiso all'inferno, che non è una raccolta di testi propriamente scientifici, ma la registrazione accurata e rivista di una serie di conversazioni che Tatiana Kasatkina ha tenuto negli scorsi anni con studenti universitari e liceali italiani. Ed è un libro di fragrante commozione, da cui tutto il talento, tutta la sensibilità di questa lettrice emerge. Quindi è per noi, per me in primis, una grande fortuna, oltre che un grande onore, poter ora essere da lei accompagnati ad attraversare i brani che così splendidamente abbiamo sentito presentati da Massimo Popolizio. Tatiana. In virtù delle numerose amicizie che ha stretto in Italia e della sua passione per il nostro paese, Tatiana sta cominciando rapidamente a imparare l'italiano, ma non ancora per questa sera, e dunque la accompagna la professoressa Elena Mazzola, che insegna letteratura italiana all'Università Sant'Icon di Mosca, che ha curato il libro che vi ho detto e che tradurrà le sue osservazioni. Elena è ormai diventata la voce di Tatiana per il pubblico italiano. Comincerei ricordando una lettera abbastanza famosa che Dostoevsky scrive al fratello. In questo testo, come Tatiana senz'altro ricorda, Dostoevsky osserva: «Mi accusano di essere uno psicologo», e utilizza il sostantivo come lo si adoperava intorno alla metà dell'Ottocento, nel senso di uno che scrive di cose che non esistono, di immaginazioni. E invece, dice Dostoevsky, io sono un realista, nel senso più alto della parola, perché mostro le profondità dell'animo umano. Questa della sconcertante profondità di Dostoevsky forse è l'esperienza più semplice, più elementare, che accompagna ogni lettore, che è condotto da questo autore a vedere sotto la scorza della persona umana quale magma incandescente si nasconda. E allora io comincerei domandando a Tatiana se ci sa indicare come e in che cosa per lei, dopo tanti anni di studio e di lettura, l'incontro con Dostoevsky riesca ancora a risultare profondamente sconvolgente. Cioè, quali sono gli spessori reconditi che questo autore le fa intimamente vibrare?
Спасибо. Grazie. Я тоже хочу прежде всего поздороваться с вами.
Innanzitutto vorrei salutarvi. E dirvi che sono molto felice di essere qui oggi. Perché è davvero una serata meravigliosa. E abbiamo sentito dei frammenti di Dostoevsky incredibili.
Я просто удивлена тому, как они подобраны.
E sono molto stupita da come li avete scelti.
Потому что, наверное, вот все самое, острое, самое проблематичное, самое глубокое.
Perché probabilmente tutto quello che vi è di più acuto, di più problematico e profondo.
В этих отрывках было представлено.
Siete riusciti a rappresentarlo scegliendo proprio questi frammenti.
И вот теперь, переходя к вопросу.
Adesso passo alla domanda.
Я бы хотела немножко уточнить.
E vorrei precisare una cosa.
Потому что, наверное, в переводе действительно сказано, что Достоевский говорит: меня обвиняют.
Perché probabilmente nella traduzione che avete letto c'è scritto che Dostoevsky dice che lo hanno accusato.
Но в оригинальном тексте Достоевский просто говорит: говорят.
Ma nel testo originale non usa la parola accusato, dice: hanno detto di me.
Тут важно, он отказывается не от обвинения.
È importante perché lui non rigetta un'accusa.
Он отказывается на самом деле от комплимента.
In realtà dire che era uno psicologo era un complimento, lui rifiuta un complimento.
В тот момент назвать именно вот в тот момент, да, в 70-е годы 19 века.
In quel momento storico, negli anni 70 del 19 secolo.
Назвать человека психологом.
Dire di una persona che era uno psicologo.
Назвать писателя психологом.
Dire di uno scrittore che era uno psicologo.
Воспринималось как величайший комплимент, который ему можно сделать.
Veniva inteso come il massimo complimento che gli potevano fare.
И вот и мы же очень склонны принимать даже те комплименты, которые как бы к нам не идут.
E noi siamo, tendiamo molto a prendere anche, ad accettare anche, a essere contenti dei complimenti anche se di per sé non ci piacerebbe quello che hanno detto.
Поэтому тем более важно, что здесь Достоевский отказывается от этой похвалы.
Per questo è ancora più importante il fatto che Dostoevsky rifiuti una lode.
Потому что она затемняет внутреннюю сущность того, что он делает.
Perché questa lode copriva l'essenza interiore di quello che lui stava facendo.
Психолог остается в узком слое.
Uno psicologo rimane a un livello, a uno strato stretto, sottile.
Движение человеческой души.
A livello più sottile del movimento dell'anima umana.
В котором не видны ни концы, ни начала вот этого бытия души человеческой.
Al quale non si vede né l'inizio né la fine dell'essere dell'anima umana.
Психолог отслеживает причинно-следственные связи в горизонтали.
Uno psicologo studia, si ferma sui nessi a un livello, sui nessi causali a un livello orizzontale.
Достоевский говорит: меня этот слой не интересует.
Mentre Dostoevskij dice: a me questo strato, questo livello non interessa.
Меня интересуют концы и начало.
A me interessano gli inizi e i principi e i fini.
Меня интересует, как душа поднимается в вертикали.
A me interessa come l'anima si alza, si eleva in verticale.
Или падает в вертикале.
Oppure come cade in verticale.
Но как она движется вот здесь.
Ma mi interessa questo tipo di movimento.
Мне интересно, что такое душа за пределами этой узкой полосы действительности.
Mi interessa che cosa sia l'anima al di fuori dei confini di questo livello orizzontale della realtà.
Он называет это не реальта, не реальность, а видимо текущее, то есть то, что протекает перед нашими глазами.
Lui non la chiama neanche realtà, ma la chiama quello che passa davanti ai nostri occhi, quello che si vede.
А его интересует именно реальность.
E gli questo è quello che non gli interessa, mentre a lui interessa proprio la realtà.
А реальность находится за пределами насущного видимо, вот видимо текущего.
Mentre la realtà è proprio quello che si trova al di là dei confini di quello che si vede.
И поэтому он все время апеллирует, отсылает нас вот, вот к этим вот находящимся за пределами вот этой узкой полосы состоянием человека.
E per cui lui ci rimanda sempre a tutto ciò che dell'uomo richiama a quello che è al di fuori di questo strato che si vede.
И Достоевский, он в самой даже мелочи.
E Достоевский anche нei dettagli più piccoli
вскрывает вот это существенное и сущностное в человеке.
Riesce a trovare questo qualcosa di sostanziale nell'uomo.
Знаете, для меня было удивительным вот на том семинаре, который мы только что проводили.
Per me è stato impressionante in quel seminario che abbiamo appena fatto.
Мы заговорили об имени брата старца Зосимы Маркела.
In un seminario con gli studenti abbiamo parlato del nome del fratello dello starez Zosima, Marcello.
Достоевский дает персонажу говорящее имя.
Достоевский дает ai suoi personaggi dei nomi che parlano.
И Маркел это мальчик, который умирает в свои 17 лет.
E Маркел è un ragazzo che muore a 17 anni.
И это имя знает, значит увядающий.
E il significato di questo nome è qualcosa che marcisce, che appassisce.
Неудивительно, что его сейчас не воспринимают русские читатели.
Non mi ha stupito il fatto che i lettori russi non si rendessero conto del senso di questo nome.
Потому что они не очень помнят греческий.
Perché
язык.
I russi non ricordano molto il greco.
Но меня поразило, что итальянские читатели.
Ma mi ha stupito che anche i lettori italiani.
Где это имя буквально звучит так же, как собственно увядание.
Per cui il nome Marcello dovrebbe suonare proprio come marcire.
Тоже никогда не связывают имя с его значением.
Non avevano mai fatto il nesso tra il nome e il suo significato.
Достоевский вот на этом маленьком примере.
Su questo piccolo esempio.
Я хочу показать, как Достоевский возвращает смысл и значение во все детали нашей жизни.
Vorrei mostrare come Dostoevskij ridà significato e senso a tutti i dettagli della nostra vita.
Которые мы как бы рассматриваем как проходящие, как ничтожные.
A quelli che noi guardiamo, consideriamo come se fossero niente, qualcosa di effimero.
Но на самом деле, ведь наше имя, оно действительно определяет нашу сущность.
Ma di fatto il nostro nome definisce la nostra essenza.
А мы забываем даже значение наших имен.
E invece noi ci dimentichiamo anche del significato dei nostri nomi.
То есть Достоевский действительно взрывает вот эту преграду.
Достоевский fa saltare questi confini.
Которую мы бессознательно,
quei confini che noi incoscientemente,
а может быть и не совсем бессознательно,
e a volte non del tutto incoscientemente,
потому что нам так удобнее,
ma perché ci è più comodo,
потому что жить на глубине это слишком рискованно,
perché vivere in profondità è troppo un rischio,
потому что оказываться там, где концы и начало, это трудно.
Perché trovarsi in quei punti che sono gli inizi e la fine è faticoso.
В горизонтали двигаться легко.
È molto più semplice muoversi in orizzontale.
А любое восхождение требует усилия.
Mentre qualsiasi salita chiede uno sforzo.
Так вот мы ставим для себя эту преграду, чтобы не трудиться в жизни.
Allora noi ci mettiamo davanti queste confini per non far fatica.
Мы ставим эту преграду, чтобы не думать о том, что нас пугает.
Lo facciamo per non pensare a quello che ci spaventa.
Что нас смущает.
A quello che ci sconvolge.
Что может нас как-то обличить. Что может нас сказать, что вот да, вот ты такой, ты на самом деле неправильный, не такой.
Che ci può far dire che no, non è vero, non sei così.
И поэтому мы закрываемся от этой возможности.
Per questo noi ci togliamo questa possibilità.
А ведь только если мы примем это.
Mentre invece se la accogliamo.
Если мы примем ту глубину, которую Достоевский не просто рисует в своих романах.
Se noi accogliamo quella profondità che Dostoevskij non soltanto disegna, dipinge nei suoi romanzi,
a которую он для нас открывает в нашей повседневной жизни,
ma che ci permette di scoprire nella nostra vita quotidiana,
то тогда наша жизнь станет настоящим приключением.
Allora la nostra vita diventa una vera avventura.
И, наверное, это именно то, чего Бог бы ждал от нас.
E probabilmente questo è proprio quello che Dio si aspetterebbe da noi.
Мне кажется, что всякий настоящий родитель,
mi sembra che qualsiasi vero genitore,
как бы ему не хотелось запереть своего ребеночка в комнате,
anche se a volte vorrebbe chiudere in camera il suo bambino,
чтобы ему ничто не угрожало,
perché niente possa minacciarlo,
потому что он за него очень волнуется, переживает,
perché è sempre preoccupato per lui,
он все-таки гордится тем ребенком,
comunque qualsiasi genitore è orgoglioso di quel figlio,
который, несмотря на такое желание родителя,
che nonostante questo tipo di desiderio del genitore,
вышел на дорогу полную приключений,
abbia scelto di fare una strada piena di avventure e l'abbia intrapresa.
Grazie. Mi sembra che queste ultime battute abbiano evocato il tema della libertà, che ha grande parte anche, oltre che nell'opera di Dostoevskij, nei brani che abbiamo sentito. Dostoevskij dice: meglio che l'uomo faccia il male liberamente piuttosto che il bene essendovi costretto. Si tratta di una affermazione di fronte alla quale chiunque di noi sia stato nel ruolo del genitore, dell'educatore, dell'insegnante o anche dall'altra parte non può non avvertire un brivido. Sappiamo tutti troppo bene come la libertà possa girarsi in sfida, capriccio, desiderio di provocazione, volontà di oltrepassare il limite. E dall'altra parte crescono ogni giorno gli sforzi di tutti quelli che vorrebbero costringere e costringerci al bene. E questa tensione tra la libertà e il divieto, tra le viscere e le regole. Chiederei a Tatiana se ci aiuta a capire bene qual è la posizione di Dostoevskij intorno a questo punto.
Mi sembra che
свобода это собственно сущность человека.
Mi sembra che la libertà sia l'essenza dell'uomo.
И да, мы все время хотим ее ограничить друг в друге.
È vero che noi cerchiamo sempre di limitarla l'uno all'altro.
Потому что это ведь очень страшно.
Perché è qualcosa che ci fa paura.
Это делает нас, а что еще более страшно наших близких.
Perché rende noi stessi e, cosa che ci spaventa ancora di più, gli altri imprevedibili.
Гораздо проще поставить их в какие-то рамки.
È molto più semplice metterli in qualche cornice,
которые мы можем назвать хорошими.
Che, per cui possiamo dire che in una buona cornice.
И вы знаете, человек, и юный человек особенно, всегда против этого возмущается.
Mentre l'uomo, e soprattutto se uno è giovane, quando uno è giovane, va sempre contro questa limitazione.
И мы называем это бунтом.
Noi di solito lo chiamiamo ribellione.
И мы не знаем, что с ними делать.
E non sappiamo cosa fare quando accade.
А мне кажется, что это даже обязанность этого молодого человека.
Mentre a me sembra che questo sia addirittura un dovere di una persona giovane.
Возмутиться.
Questo ribellarsi.
Потому что вот главная особенность Достоевского.
Perché la caratteristica principale di Dostoevskij.
В том, что он никогда не говорит человеку будь хорошим.
È quella che lui non dice mai all'uomo devi essere buono.
Он говорит ему будь.
Gli dice soltanto sii.
Вот мы слышали, да, здесь в замечательном отрывке из «Братьев Карамазовых».
Abbiamo sentito stasera in un bellissimo frammento dai fratelli Karamazov.
Когда Митя говорит «Я есть».
Quando Митя dice «Io sono».
В тысячи страданий «Я есть».
Tra mille tormenti «Io sono».
В унижениях и падениях «Я есть».
Anche nelle mie cadute e umiliazioni «Io sono».
И вот это вот «Я есть».
E questo io sono.
Это ведь ответ на, собственно, на слова Бога.
È la risposta alle parole di Dio.
Они только одни обращенные к творению.
Alle parole rivolte alla creatura.
Будь.
Sì.
И вот Достоевский говорит то же самое. Он говорит будь.
E Dostoevskij dice la stessa cosa. Dice sì.
Когда нам говорят будь хорошим.
Quando ci dicono sii buono.
Мы видим, как нас пытаются сделать такими, какими должны быть все.
Noi vediamo come vogliono renderci, come devono essere tutti.
Когда нам говорят будь.
Mentre quando ci dicono sì,
мы понимаем, что это слова, обращенные не ко всем,
noi capiamo che sono delle, non sono le parole rivolte a tutti,
a каждому,
ma a ognuno.
И ко мне, как к исключительному существу.
E che sono rivolte a me come a una creatura unica.
Как к существу, которое хорошо именно таким, каким оно создано.
Come a un essere che va bene proprio così come è stato creato.
В нашем человеческом будь хорошим.
Nel nostro modo umano di dire sii buono.
Слишком часто звучит стремление обрезать неудобные качества близкого нам человека.
Troppo spesso risuona il tentativo di mutilare quelle qualità della persona che abbiamo vicino che ci sono scomode.
А ведь задача любви,
mentre lo scopo, il compito dell'amore,
это дать человеку расцвести каждым своим качеством.
È quello di fare, di dar la possibilità all'uomo di fare fiorire tutte le sue qualità.
И вот вы знаете, это ведь то, о чем у Достоевского говорит его как все говорят, антигерой, отрицательный герой.
E questo è quello che Dostoevsky fa dire a quelli che normalmente si chiamano i suoi antieroi, gli eroi negativi.
Герой записок из подполья.
L'eroe della memoria del sottosuolo.
Ведь весь его бунт,
tutta la sua ribellione,
он сводится к тому,
può essere ricondotta,
что его хотят запереть в ограниченном мире,
al fatto che lo vogliono rinchiudere in un mondo limitato,
где большинство из его человеческих качеств оказывается ненужным,
nel quale la maggior parte delle sue qualità umane non servono,
где у человека, как он скажет, оказывается слишком много лишних членов,
dove, come dice, l'uomo si ritrova con troppe membra che non servono a niente, inutili.
И вот для этого человека, которого мы называем антигероем,
e per quella persona che noi chiamiamo l'antieroe,
а который на самом деле ведет себя здесь вполне героически,
che invece qui si comporta in modo assolutamente eroico,
суть его героизма,
l'essenza del suo eroismo,
заключается вне согласия с тем, чтобы его обрезали.
È rinchiusa nel fatto che lui non è d'accordo col fatto di, con questa mutilazione.
Он говорит, если у меня есть эти качества,
dice, se io ho queste qualità,
которые не нужны в том мире, который вы сказали, что он только и есть, вот в этом обрезанном, вот в этом позитивном мире,
che non servono in questo mondo che voi mi avete detto che è l'unico mondo che esiste, questo mondo tagliato, limitato, questo mondo positivo.
Это значит не то, что у меня лишние качества.
Questo non significa che io ho delle qualità, possiedo delle qualità inutili in più.
А это значит, что кроме этого мира есть еще что-то.
Ma significa che oltre a questo mondo deve esistere qualcos'altro.
Где мои качества пригодятся?
Nel quale le mie qualità serviranno.
Вот этим своим несогласием с этим вот обрезанием.
Con questo suo disaccordo rispetto alla mutilazione.
Он взрывает границы этого мира, запертого от Бога.
Lui fa saltare i confini di questo mondo chiuso a Dio.
А если даже не взрывает, он все время говорит о каменной стене.
E anche se non riesce a farli saltare, perché parla sempre di una parete di pietra, di un muro di pietra,
не может пробить головой,
che non riesce a distruggere con la testa,
то он все равно говорит, я не перестану биться головой об эту стену,
ma dice che lui non smetterà di picchiare la testa contro questa parete,
только из-за того, что у меня сил не хватило ее головой пробить,
soltanto per il fatto che non ho avuto abbastanza forza per farla crollare a colpi di testa.
И вот это образец человека,
e questo è il modello di un uomo,
поставленного в состоянии абсолютной несвободы,
che è stato messo in una condizione di assoluta non libertà,
который доказывает, что вот эта свобода в нем все равно не уничтожима,
che ci dimostra che la libertà in lui è assolutamente indistruttibile. Grazie.
Grazie, grazie mille, Tatiana. Le tue osservazioni ci hanno mostrato quanto acuta, profonda, provocatoria sia l'idea di uomo che si dipana attraverso i romanzi di Dostoevsky, ma ascoltandoti sento venire alla luce dentro di me una domanda molto semplice, forse anche un po' assurda o un po' stupida, ma se non la faccio a te non saprei proprio a chi farla altrimenti, ma che cos'è la bontà? Per Достоевский.
Я думаю, что вот это вот, вот это вот по-русски это проще объяснить, потому что у нас есть понятие, наверное, в итальянском тоже есть.
Penso che in russo sia più semplice da spiegare, ma forse riusciamo a trovare anche in italiano il concetto.
У нас есть понятие доброта, как качество вещи.
C'è un concetto di bontà che riguarda la qualità delle cose.
То есть высокое качество.
Una qualità alta delle cose.
То есть вот то самое, как когда Бог говорил, глядя на творение, это хорошо.
Che vuol dire è quel buono che ha pronunciato Dio quando ha guardato la creazione e ha detto è cosa buona, è bene.
Он не мыслил в категориях хорошо, плохо.
Non stava ragionando secondo le categorie del bene o male.
А он мыслил в категориях абсолютного качества.
Ma ragionava secondo la categoria di qualità assolute.
Вот это именно так, как должно быть.
È così come deve essere.
Это вещь в своем самом высоком.
È la cosa nella sua manifestazione più alta,
абсолютном своем расцвете,
nel al suo fiorire massimo.
Это вот вещь так, как она вышла из рук Божьих.
Sono le cose come sono uscite dalle mani di Dio.
Вот я думаю, что именно так.
Io penso che sia questo.
Gli amici organizzatori del Centro Culturale di Milano si erano raccomandati che noi terminassimo entro un limite ragionevole, vedendo che forse sono le 8:20, credo che ci sia proprio spazio per una piccola domanda e per una ancora breve risposta, perché il mio desiderio e magari anche quello di molti altri dei presenti è di ascoltare ancora e continueremo a lungo a sentire la voce di Tatiana. Vorrei chiederti qualcosa sui numerosi brani in cui ritornano le parole pietà e perdono, pentimento e dolore, brani che abbiamo visto vengono dall'adolescente, da Delitto e Castigo, dai fratelli Karamazov, perché qui è il discorso cristiano, religioso di Dostoevsky assume una piega specifica che però ha uno sguardo come il mio risulta difficile seguire nei suoi termini, nei suoi nessi, nei suoi passaggi precisi. Mi piacerebbe che anche su questo riuscissi a darci un piccolo aiuto. La pietà e il dolore.
Мне кажется, что вот в том, что мы услышали.
Mi sembra che in quello che abbiamo ascoltato.
Конечно, тут любой из отрывков можно выбрать.
Si potrebbe scegliere uno qualsiasi dei frammenti.
И там сказано о бесконечном смысле.
E si parla sempre di un senso infinito.
Но может быть более всего здесь такой говорящий отрывок. Это отрывок из «Преступления и наказания», где говорит Мармеладов.
Ma forse quello, la parte di testo che ne ha parlato di più è quello in cui parlava Мармеладов, da «Delitto e castigo».
А потому что Достоевский здесь, как всегда, удивителен тем, что он взрывает наше сознание.
Perché qui Dostoevsky, come al solito, è stupefacente in come riesce a fare scoppiare la nostra coscienza.
Не только, так сказать, как бы реализуя на наших глазах то, что сказано в Евангелии.
Non soltanto realizzando davanti ai nostri occhi quello che è scritto nel Vangelo.
Но как бы продолжая то, что сказано в Евангелии.
Ma continuando quello che è scritto nel Vangelo.
Продолжая туда, куда как бы где прозвучал вопрос Бога, но куда не дошел ответ человека.
Facendo continuare il Vangelo in quei momenti in cui era risuonata una domanda di Dio, ma non c'era stata la risposta dell'uomo.
И даже где как бы Божий призыв не был до конца человеком услышан.
E anche laddove l'invito di Dio non era stato del tutto sentito dall'uomo.
Потому что ведь Мармеладов не только говорит о том, что он будет прощен.
Perché Мармеладов non dice soltanto che lui stesso sarà perdonato.
И что все такие, как он, будут прощены.
E che tutti quelli come lui saranno perdonati.
Просто потому, что они считали себя недостойными этого прощения.
Semplicemente per il fatto che si sentivano indegni di questo perdono.
Потому что они понимали свое несоответствие вот этому качеству человека, которого создал Бог.
Perché capivano la loro non corrispondenza a questa qualità dell'uomo così come Dio l'aveva creato.
То есть Достоевский не только говорит о блудном сыне, который будет принят своим отцом.
Cioè Достоевский non sta parlando soltanto del figlio il prodigo che sarà accolto dal riaccolto dal padre.
Но там употреблено очень грубо по-русски, наверное, по-итальянски тоже слово свиньи.
Ma in quella parola che in russo è molto ruda e probabilmente anche in italiano quando dice porci.
И мы вдруг видим, что отец призвал к себе не только блудного сына.
E noi lì all'improvviso vediamo che il padre ha chiamato a sé non soltanto il figlio il prodigo,
но и тех свиней, с которыми он ел свои рожки.
Ma anche tutti quei porci con cui lui aveva mangiato nel porcine.
То есть ничто в творении не осталось без вот этого вот призыва.
Cioè niente nella creazione è rimasto senza quel invito e senza l'abbraccio di Dio.
И в этом смысле еще один отрывок, который мы слышали из униженных оскорбленных.
E in questo senso un altro dei frammenti che abbiamo ascoltato da umiliati offesi.
Говорит нам тоже о том, что как бы недопрозвучало в этой притче. A bludnom syne.
Ci dice ancora quello che non era risuonato fino alla fine nella parabola del figlio il prodigo.
Мы видим отца,
noi vediamo un padre,
который все время ходит под окно своей блудной дочери,
che tutto il tempo andava alla finestra di sua figlia,
которая не возвращается и не хочет вернуться к нему в дом.
Una figlia che non tornava e non voleva tornare da lui.
Молится за нее и благословляет ее на ночь.
Lui prega per lei e le dà la benedizione per la notte.
Вот так же, как, наверное, Бог бегал за блудным сыном.
E così come Dio probabilmente correva dietro al figlio il prodigo.
Не стесняя его природы и бегает сейчас за всеми блудными сынами.
E ancora adesso corre dietro a tutti i suoi figli.
Не стесняя их свободы.
Senza aver vergogna della loro libertà.
А только благословляя.
Ma dando loro la sua benedizione.
И ожидая возвращения.
E aspettando che loro tornino.
Grazie. Grazie davvero, Tatiana. Ti ringrazio profondamente a nome mio e credo a nome di tutti i presenti, perché con la complicità di Elena ci hai dimostrato a quale livello di profondità e intensità sia possibile interagire con le pagine letterarie, e proprio questa è la ragione della fiducia che noi riponiamo nella letteratura ed è la ragione per cui ringraziamo gli amici del Centro Culturale di Milano che rendono possibili incontri come questo. Buona serata a tutti.
Grazie di nuovo ai nostri ospiti. Solo due piccoli promemoria. Il ciclo termina il 14 febbraio, dove incontreremo la figura di Charles Péguy. Con una lettura teatrale con Giancarlo Cesana e Giulio Sapelli, economista. Vi segnalo anche questa importantissima venuta di Alain Finkielkraut, filosofo francese, il 30 di gennaio nella sala di Via Sant'Antonio, ma sono elementi che potete trovare alla nostra segreteria all'ingresso. E anche chi vuole associarsi e sostenere il centro può farlo sempre qui al banco della segreteria. Grazie ancora a Roberto Motta, Tatiana Casatkina e alla bravissima traduttrice Elena Mazzola.